Dunque, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere quando parliamo di Giordano Bruno è chi era Bruno. Non abbiamo appunto dei ritratti, come per esempio ci capita di averli per Campanella, ritratti ad olio. Abbiamo invece delle autorappresentazioni che ci vengono date dallo stesso Bruno, il quale nelle sue opere si rappresenta spesso in vari modi. Anzi, a uno di questi ritratti, che è compreso nel Candelaio, è affidato appunto uno degli autoritratti più crudeli di Bruno, nel quale egli si definisce appunto come un cane che ha ricevuto 1.000 spellicciate. Ma Bruno si tratteggia anche in modo diverso in altri autoritratti, per esempio quando si paragona a un gallo che ha dato una dura battaglia, che ha combattuto bene anche se ha perduto. Bruno, e questo è un altro tratto della sua personalità, aveva un senso molto profondo di sé, si considerava un angelo, un messaggero degli dèi, mandato appunto fra gli uomini a riportare la luce dopo secoli di tenebre che erano stati opera appunto del cristianesimo, contro cui lui si combatte una battaglia molto aspra e molto dura. Bruno visse in una condizione di uomo solo, non fu un isolato, ma fu permanentemente un uomo solo, anche perché egli si muoveva all'interno di una posizione filosofica nettamente originale e che andava in contrasto con quelle che erano le linee fondamentali della filosofia e della religione del suo tempo. Morì appunto in una condizione, dicevo, di grande solitudine e nel silenzio di tutti i grandi pensatori europei. Fra di essi uno, Keplero, si chiese anche come mai Bruno avesse deciso di morire in quel modo, dal momento che non credeva in un Dio che fosse distributore appunto di meriti e di colpi e quindi di premi oppure di castighi. Ma Bruno, appunto, come altri pensatori, come per esempio Vanini, era persuaso che la verità è un valore in sé e che essa va difesa e per essa bisogna battersi al di là di qualsiasi principio di ricompensa.
Giordano Bruno nasce a Nola, in provincia di Napoli, nel 1548. A 18 anni entra nell'ordine dei Domenicani. Il suo carattere particolarmente anticonformista e la sua spiccata curiosità per il sapere lo conducono ad un'originale riflessione in cui sono presenti le conoscenze tipiche del suo tempo. Neoplatonismo, panteismo, misticismo, magia, teorie mnemotecniche, studi cabalistici, teorie astronomiche. Questi aspetti, assieme al suo continuo spostarsi nelle principali città europee, fanno di Giordano Bruno uno dei filosofi e degli intellettuali più rappresentativi dello spirito rinascimentale. La sua concezione della materia, la sua considerazione dell'infinitezza dell'universo e della presenza di infiniti mondi, la tesi di continue reincarnazioni, costituiscono alcuni punti fondamentali di un pensiero volto all'innovazione e al cambiamento. Bruno rimase in carcere 7 anni e subì 2 processi, a Venezia e poi a Roma. Oppose un netto rifiuto ai ripetuti inviti a ritrattare le sue dottrine, in particolare quella relativa all'infinità dell'universo. La sua morte, avvenuta nel 1600 per sentenza dell'Inquisizione, ne restituisce l'immagine di un martire per la libertà di pensiero e fedeltà alla verità, una figura emblematica, celebrata nei secoli successivi in nome di questi valori.
Bruno nasce a Nola, ma va a Roma, poi da Roma va a Venezia, a Novi Ligure, poi va a Parigi, poi va a Londra, poi va ad Oxford, poi ritorna a Parigi, poi va in Germania, poi va a Praga, poi ritorna nuovamente in Germania. Finalmente nel 1592 arriva a Venezia, facendo una serie di errori di valutazioni che lo porteranno alla fine alla condanna e al rogo. Bruno è, come dire, esemplare di questa peregrinazio, appunto, degli intellettuali italiani. Veniva appunto dall'Italia meridionale, dove era nato nel 1548, veniva da Nola e si era deciso abbastanza precocemente, aveva deciso abbastanza precocemente di andare appunto in convento, di farsi frate. Bruno dunque, questo pensatore così radicalmente anticristiano, si forma per larga parte in un convento domenicano. All'inizio Bruno ha una formazione di carattere erasmiano, cioè molto legata ad Erasmo da Rotterdam, dal quale apprende una posizione cristiana di carattere essenzialmente cristocentrica. All'inizio Bruno è molto, come dire, affascinato dalla figura di Cristo, dalla posizione di Cristo nella storia del mondo, e anzi consiglia a coloro i quali venerano le immagini dei santi di concentrarsi su Cristo, perché poi progressivamente Bruno viene sviluppando una posizione radicalmente anticristiana contro Cristo, e anzi si potrebbe dire addirittura che assume Cristo come l'esempio negativo contro cui bisogna combattere, da cui bisogna liberarsi. È come se nella sua vita anche volesse costruire una sorta di narrazione, per così dire, una sorta di rappresentazione nella quale egli si contrappone direttamente a Cristo. Cristo, dice Bruno, è stato un cattivo mago, mentre Bruno vuole essere un buon mago. Cristo non ha saputo morire, ancora sulla croce ha chiesto aiuto al Padre, invece Bruno vuole morire guardando direttamente la morte, imprecando fino alla fine, tanto che gli misero la lingua in giova, gli inchiodarono la lingua appunto perché egli non potesse continuare a, come dire, a bestemmiare, a urlare contro Cristo, che viene visto proprio come l'immagine negativa dalla quale bisogna liberarsi. Dunque l'anticristianesimo è un tratto del costitutivo della filosofia di Bruno, ma prima di dire questo ne volevo dire un altro, che forse in occasione come questa può essere particolarmente interessante. Bruno fu uno straordinario uomo di teatro, fu un grande autore di opere teatrali, per esempio Il Candelaio, ma fu anche, come dire, un grande regista della sua vita. Noi potremmo immaginare appunto la vita di Bruno come una sorta di straordinaria rappresentazione, di straordinaria messa in scena, perché Bruno aveva proprio questo temperamento di uomo di teatro. Le stesse opere di Bruno, che sono costituite molto spesso da dialoghi, alludono appunto a questo spessore teatrale, questa vocazione teatrale che fu di Bruno fino alla morte. Anche di fronte alla morte mise, come dire, in piedi una grande rappresentazione nella quale rovesciò, come dire, le funzioni e i ruoli di ciascuno, nel senso che trasformò se stesso da accusato in accusatore, mentre trasformò appunto i giudici da accusatori in accusati.
Il periodo storico indicato come Rinascimento, tra il XIV e il XVI secolo, è caratterizzato da un profondo rinnovamento della cultura e dell'uomo stesso. Nelle arti, come nelle scienze e nella filosofia, i suoi protagonisti esprimono l'idea di una rinascita, che segna l'uscita dalla concezione del mondo del Medioevo cristiano. I secoli in cui vivono artisti come Donatello e Michelangelo, pensatori come Machiavelli e Bruno, scienziati come Copernico e Keplero, rappresentano infatti un'età di profonda trasformazione. La scoperta dell'America, la riforma protestante e la nascita delle monarchie nazionali risultano eventi storici che trasformano l'orizzonte di azione dell'uomo europeo. La scoperta del Nuovo Mondo, in cui approdano alla fine del 400 le caravelle di Cristoforo Colombo, segna l'inizio delle avventure coloniali delle monarchie europee. L'immagine del mondo conosciuto subisce profonde trasformazioni, sferrando un primo duro colpo all'eurocentrismo che aveva segnato l'età antica e il Medioevo. Sul versante politico si assiste alla crisi del sistema feudale e alla nascita dello Stato moderno. In particolare in Francia, in Inghilterra e in Spagna, le monarchie accentrano il potere a lungo frammentato tra i domini nobiliari. Infine, con la riforma protestante, viene meno l'ideale della cristianità universale che aveva segnato il Medioevo. Nel 1517, Martin Lutero, con le sue famose 95 tesi contro l'organizzazione ecclesiastica e la rilassatezza dei costumi del clero, dà origine a quel rinnovamento che porterà alla scissione dell'unica chiesa cristiana nelle chiese riformate e nella chiesa cattolica. Se la cultura del Medioevo era rimasta per secoli universalista e centrata su Dio, la nuova era della storia e del pensiero si pone dunque all'insegna del particolarismo e soprattutto dell'uomo.
Bruno si presenta come fondatore di una religione operativa, anzi di una religione magica, e da questo punto di vista riprende la lezione degli Egizi. Se voi andate a vedere le opere di Bruno, vedete che c'è un grande mito dell'Egitto, un grande mito della magia degli Egizi. Perché gli Egizi erano un grande popolo? Perché gli Egizi sapevano comunicare con la divinità. E come comunicavano con la divinità? Attraverso la natura. Essi agivano nella natura attraverso grandi operazioni magiche che consentiva appunto agli dèi di parlare con gli uomini e agli uomini di parlare con gli dèi. Dunque una nuova religione naturale e anche una nuova religione civile. Da questo punto di vista Bruno è erede nel suo concetto di religione, da un lato appunto della magia degli Egizi, dall'altro lato del modello machiavelliano, cioè di Niccolò Machiavelli, di religione. Una religione che deve avere un fondamento civile, che deve essere una forza di carattere civile. È una religione, questa naturale di Bruno, e questo è un altro punto estremamente interessante, che non distingue fra gli uomini. È una religione che mette sullo stesso piano tutti gli uomini, sui quali egli dice, riprendendo il tema biblico, agisce e si sente il sole dello stesso Dio, la qualcosa gli consente però di prendere posizione, su questo vorrei richiamare l'attenzione, relativamente alla grande discussione che c'è sugli Indios una volta che è stata scoperta l'America. Ma chi sono questi Indios? Alcuni dicono che sono semifiere, che sono semibestie, alcuni dicono che non sono addirittura uomini. Bruno ha una posizione del tutto originale su questo punto di vista. Gli uomini sono tutti uguali, gli uomini sono tutti figli dello stesso Dio, anzi sono tutti frutti della stessa materia, è una stessa materia universale che produce dovunque, in ogni parte del mondo, uomini, come li produce in Europa, li produce anche nell'America Latina, li produce anche nell'Africa e via discorrendo. E qual è la differenza fra i vari uomini? Solo quella del colore della pelle. Ma dal punto di vista della loro struttura materiale, della loro qualità di individui, di uomini, di corpi, di anime, tutti gli uomini agli occhi di Bruno sono assolutamente uguali, perché sono tutti figli della stessa materia universale. È sbagliato dire Dio, ed è sbagliato pensare che Bruno pensi a un Dio che crea il mondo. Non crede nel Dio cristiano che crea il mondo e non crede al mito della creazione. La realtà è un continuo esplicarsi della materia universale, questa vita materia universale da cui in qualunque tratto del mondo, in qualunque parte del mondo, sorgono uomini, alberi, cose, tutte quante, dice Bruno, animate. Questo è un altro punto estremamente interessante della sua posizione, che gli consente un atteggiamento, come dicevo, sulla questione degli Indios estremamente avanzato. Anzi, Bruno dice: nella ruota del tempo, come ora sono gli europei che perseguitano gli indios, saranno poi gli indios i quali perseguiteranno gli europei, ma sono tutti figli, come ho detto, della stessa materia. Gli uomini sono tutti uguali perché sono tutti fatti della stessa materia universale e quello che li distingue è solamente il colore della pelle, che dipende solamente dal clima. Ma al tempo stesso gli uomini, secondo Bruno, sono poi profondamente diversi l'uno dall'altro attraverso il principio del merito. Bruno è un grande teorico del principio del merito. Gli uomini attraverso il merito, cioè attraverso l'opera, attraverso il merito positivo, attraverso l'opera positiva, gli uomini si distinguono l'uno dagli altri e si distinguono anche dalle bestie. Questo è un altro punto interessante, il rapporto fra uomini e bestie, secondo Bruno. Dal punto di vista della materia, come dicevo, a suo giudizio, sono tutti identici. Sia il serpente, sia l'uomo sono fatti tutti della stessa materia. Non c'è differenza dal punto di vista materiale fra l'uomo e il leone, fra l'uomo e la bestia, fra l'uomo e il serpente. E allora cosa fa sì che l'uomo sia in grado invece di governare il mondo, di affermarsi sulla bestia? Il fatto che l'uomo, a differenza del serpente, per esempio, ha la mano. Questo è il vero principio di distinzione fra i diversi frutti della materia universale. L'uomo ha la mano ed è la mano il principio della civiltà dell'uomo. In che modo l'uomo costruisce città, costruisce civiltà, costruisce istituzioni? Attraverso la mano. Ma il serpente può essere in linea di principio perfino più intelligente dell'uomo. E che cos'è che il serpente non ha rispetto all'uomo? Quello che non ha rispetto all'uomo è appunto la mano, cioè l'operatività, cioè la capacità di agire. Quindi l'uomo ha un primato nel mondo attraverso la mano. Ma altro motivo interessante, Bruno è del tutto estraneo all'antropocentrismo cristiano. Non c'è affatto un primato garantito all'uomo nel mondo. Non è il mondo appunto chiuso della tradizione tomistica cristiana che tutta quanta confluisce nell'uomo come principio come principio della realtà, come principio dell'universo. Da questo punto di vista, per Bruno, l'uomo non è principio di niente. Perché Bruno fa questo tipo di ragionamenti? In che modo distrugge l'universo di San Tommaso? In che modo lo distrugge? Lo distrugge perché Bruno introduce un altro concetto fondamentale all'interno della sua filosofia, forse l'architrave della sua filosofia, che è il concetto di infinito. Questo è quello, diciamo, che dà proprio il taglio di fondo alla sua filosofia e lo fa essere appunto un grande pensatore moderno, la scoperta dell'infinito, la scoperta dell'infinità. Per Bruno, e questo è un punto fondamentale, non c'è mai rapporto fra il finito e l'infinito, non c'è relazione fra finito e infinito. E per questo è che la figura di Cristo è inconcepibile. Cristo dovrebbe essere al tempo stesso uomo e Dio, cioè dovrebbe essere al tempo stesso finito e infinito, dovrebbe essere unità di finito e di infinito. Questo è per Bruno letteralmente impossibile. E infatti egli paragona la figura di Cristo alla figura del centauro Chirone, che era al tempo stesso, come sapete, uomo e bestia. Ma come una figura mostruosa il centauro Chirone, così anche una figura mostruosa e inconcepibile Cristo, perché vuole mettere in relazione quello che è strutturalmente non relazionabile, cioè l'infinità di Dio e la finitezza dell'uomo. Thank you. se l'uomo è finito, se l'uomo è ombra, proprio perché non è luce, se l'uomo è ombra e non è luce infinita, in che modo l'uomo può conoscere la prima verità? Se l'uomo è finito, come può toccare l'infinito? Se l'uomo è un dettaglio nell'infinito, come può toccare l'infinito? In che modo può, almeno per un momento, almeno per un attimo, vedere qualcosa dell'infinità? Questo diventa il problema. Se io tolgo all'uomo, come Bruno fa, il primato nel mondo, se faccio diventare l'uomo un dettaglio all'interno dell'infinito, se l'uomo da questo punto di vista è uno degli infiniti dettagli che stanno nell'infinito, questo uomo così ridotto come fa a vedere Dio, cioè per Bruno la verità? L'uomo non è in grado di guardare direttamente Dio, non è in grado di guardarlo perché c'è questa sproporzione fra l'uomo finito e Dio infinito. E in che modo allora l'uomo può in qualche modo avvicinarsi alla verità e alla divinità? Attraverso le immagini, attraverso un mondo infinito di immagini nelle quali si rispecchia la divinità, dalle quali l'uomo può faticosamente appunto risalire e guardare la divinità. L'uomo può guardare Dio nella grande immagine della natura, perché per Bruno questo è l'universo. L'universo è figura, è immagine, è simulacro, e solo a condizione di essere riconcepito come immagine, come simulacro, come figura, lo stesso universo può essere concepito come tale e conosciuto dall'uomo. Dunque in Bruno c'è un punto estremamente fermo: l'affermazione del carattere finito dell'uomo, del carattere umbratile dell'uomo, nel senso che l'uomo appunto è ombra, come dice appunto in un testo latino molto bello, noi siamo ombre profonde e, come dire, rispecchiamo la verità, rispecchiamo la divinità, ma non siamo né la verità né la divinità. La verità esiste, ma illumina continuamente l'uomo, la verità. La verità è come il sole che illumina continuamente l'uomo, ma l'uomo non è in grado di vedere la verità proprio per questa sua limitatezza, proprio per questo suo carattere finito, ombratile, proprio per essere appunto solamente un dettaglio all'interno dell'infinità. C'è una via garantita per tutti gli uomini per arrivare a Dio, per vedere sia pure per un momento la divinità? Bruno lo nega in modo reciso. Ogni uomo costruisce la sua via alla divinità, ogni uomo deve fare il suo itinerario alla divinità. Non c'è, come dire, un percorso stabilito una volta per tutti, valido una volta per tutto, perché ogni uomo deve sperimentare la sua esperienza di Dio. Questo ci porta ancora a un altro tema estremamente interessante, perché ci fa comprendere una differenza fra Bruno, per esempio, e Galileo. Fra una concezione quantitativa della realtà, quale è quella di Galileo, cioè la realtà può essere compresa attraverso la misurazione, può essere compresa, misurata e conosciuta, e una posizione come quella di Bruno che è qualitativa. Cosa vuol dire qualitativa? Vuol dire che la realtà è continuamente in trasformazione, che la realtà è in un movimento continuo di trasformazione, e questo movimento continuo di trasformazione impedisce la possibilità della misurazione, perché l'oggetto che dovrebbe essere misurato momento per momento si trasforma dentro se stesso. Per questo neppure all'uomo è possibile, come dire, ripercorrere sempre lo stesso cammino nei confronti appunto della verità. Cambia permanentemente, perché cambia permanentemente l'uomo attraverso un movimento continuo di atomi. Ci sono atomi che entrano dentro l'uomo e gli danno vita, atomi che escono dall'uomo e lo spingono verso la morte. Quando l'uomo è giovane c'è una ricchezza di atomi che entra dentro di lui, quando l'uomo invece invecchia sono più gli atomi che escono da lui in un movimento continuo e indefesso che trasforma ogni cosa, anche l'uomo. Queste, diciamo, sono alcune delle posizioni fondamentali di questo straordinario pensatore. che sono tutti legati, appunto, come ho cercato di dire, a questa concezione della vita materia infinita, di questa concezione della materia come vita, che è basata, e questo è un altro suo grande elemento di originalità, su una rottura delle vecchie distinzioni fra materia e forma, fra anima e corpo, fra appunto le tradizioni, fra atto e potenza. Nell'unità della materia infinita, si racchiudono atto e potenza, materia e forma, con quella conseguenza che dicevo prima, per cui la materia spiritualizzata può essere addirittura ritrovata dentro Dio.
La storia del processo a Giordano Bruno e della sua morte rappresenta uno dei casi più celebri di repressione delle idee contrarie all'ortodossia della Chiesa cristiana da parte dell'istituzione della Santa Inquisizione. L'Inquisizione nasce alla fine del XII secolo, quando la paura delle correnti eretiche e della perdita di fedeli spinge le massime autorità della Chiesa a istituire un tribunale per individuare chi professava dottrine devianti e pericolose e ricondurlo alla vera fede. Potevano essere perseguiti e condannati coloro che professavano false credenze o celebravano riti diversi e non autorizzati, coloro che si volgevano al paganesimo, ma anche i maghi e i cultori di arti divinatorie, i bestemmiatori e gli adoratori del demonio. È celebre la persecuzione passata alla storia come caccia alle streghe. A partire dal XIV secolo, migliaia di donne sospettate di compiere sortilegi e malefici e di intrattenere rapporti con forze infernali vengono perseguitate, processate e condannate alla morte sul rogo. Si stima che oltre 60.000 persone siano state giustiziate con l'accusa di stregoneria. Famosi nella storia dell'Inquisizione sono anche i processi a scienziati e filosofi ritenuti colpevoli di divulgare visioni del mondo contrarie all'insegnamento della Bibbia. Giordano Bruno e Galileo Galilei sono divenuti i simboli dello scontro cominciato nel Rinascimento tra il potere della Chiesa e gli sforzi del sapere laico di emanciparsi dal giogo della religione. Galileo viene processato dall'Inquisizione romana, il Sant'Uffizio, nel 1632. Le tesi contenute nella sua opera più nota, Il dialogo sopra i massimi sistemi, vengono ritenute errate ed eretiche. Quel che Galileo stava cercando di portare alla conoscenza era la teoria copernicana. Non sono il Sole e i pianeti ad orbitare intorno alla Terra, ma è la Terra a girare intorno al Sole. Si dovrà aspettare il XX secolo e il pontificato di Giovanni Paolo II per assistere alla revisione del caso Galilei e al ritiro della condanna della Chiesa Cattolica allo scienziato.
Se noi teniamo presente tutto questo, capiamo appunto perché Bruno sia stato alla fine messo al rogo. Il suo è il pensiero più radicalmente anticristiano del Cinquecento e della seconda metà del Cinquecento. Però, come dicevo all'inizio, Bruno combatte duramente per non morire. Sta in carcere circa 80 mesi e noi abbiamo, sbagliando, l'immagine di un Bruno martire che va incontro volentieri alla morte. Invece la verità è un'altra, che per 80 mesi Bruno duramente combatte per non morire. La domanda che ci dobbiamo fare è perché allora decide alla fine di morire, di accettare la morte, di dire no a Papa Clemente VIII, a Papa Aldobrandini, che pure cercava a suo modo di dargli una possibilità di salvezza. Bruno ha due grandi processi, uno a Venezia e uno a Roma. Nel processo veneziano Bruno è convinto alla fine di essere riuscito in qualche modo a salvare la pelle, diremmo noi, a salvarsi. E per questo Bruno a Venezia si dimostra perfino disposto ad abiurare. E noi abbiamo appunto una testimonianza di carattere documentale in cui Bruno dice di essere pronto a genuflettersi, l'unica condizione che pone è che questa cerimonia non sia pubblica. Perché Bruno si comporta in questo modo a Venezia? Perché crede in questo modo di riuscire a scappare da Venezia, a liberarsi dagli aguzzini e dagli inquisitori, a riprendere a girare per l'Europa e a salvaguardare la verità della sua filosofia. Per questo Bruno, ed è un altro concetto importante per capire anche la sua esperienza, è pronto a dissimulare. Badate, dobbiamo distinguere fra dissimulare e simulare, perché simulare significa, imbrogliare, simulare significa mistificare. Nel caso invece della dissimulare significa nascondere, ed è una cosa profondamente diversa, appunto, l'occultare dal simulare nel senso appunto dell'inganno. Bruno è disposto a dissimulare e lo teorizza addirittura nello spaccio della bestia trionfante. Dice: bisogna dissimulare per salvare la verità. Se per salvare la verità è necessario dissimulare, cioè nascondersi, celare anche il proprio volto, dissimulare, nascondersi, bisogna essere pronti a farlo, perché la verità va comunque difesa. Egli a Venezia dissimula continuamente, dissimula su tutta una serie di posizioni, dice, nega tutta una serie di affermazioni che ha fatto invece nelle sue opere, sia a Ginevra, da dove lo cacciano i calvinisti, sia a Oxford, da dove lo cacciano i puritani, in Germania, da dove lo cacciano i protestanti. Bruno entra, è scomunicato da tutte le chiese operanti in quel momento appunto in Europa, ma è disposto a dissimulare perché ritiene che in questo modo si possa salvare la verità. Perché a Roma sceglie invece di andare direttamente incontro alla morte? Perché a Roma si rende conto di essere stato messo appunto in un angolo, di essere stato in modo particolare dal cardinal Bellarmino messo alle strette fino al punto di dover, per salvarsi, rinunciare al nucleo costitutivo della sua filosofia. Capisce, insomma, che non ha più spazio per dissimulare, e a quel punto, quando è posto di fronte all'alternativa fra abiurare e rinunciare alla verità e morire per affermare la verità, quando la dissimulazione non è più uno strumento in grado di nascondere, salvaguardando la verità, allora Bruno decide di morire. Se noi andiamo a vedere gli atti del processo, l'Inquisizione non ha ancora, nel settembre del 1599, emanato appunto un giudizio di condanna, perché Bruno era stato estremamente abile anche a difendersi, cercando continuamente anche di sostenere questa tesi, cioè che le sue posizioni eterodosse le aveva sostenute prima che la Chiesa Cattolica le dichiarasse tali, cioè utilizza l'argomento ex nunc, è da ora che voi le dichiarate eterodosse, ma quando io le ho sostenute non le avevate ancora dichiarate tali. E all'interno del processo il tema dell'anima universale, il tema della materia universale, il tema della vita materia infinita universale diventa centrale, perché se io assumo che la materia universale è la stessa per tutti, se io non vedo più nessuna distinzione dal punto di vista spirituale fra l'anima dell'uomo e l'anima del maiale, e dal punto di vista corporeo non vedo più alcuna distinzione fra il corpo dell'uomo e il corpo del maiale, perché è un solo spirito, una sola materia nell'ambito della vita materia universale, questo implica una concezione di carattere metempsicotico. Cosa voglio dire? Implica credere nella metempsicosi, che la stessa anima che ora è nel corpo di un uomo può tranquillamente finire nel corpo di un asino e viceversa. Non c'è più distinzione fra le anime degli uomini e le anime degli animali. L'anima che sta nell'uomo può finire nell'animale, l'anima dell'animale può finire nell'uomo. E allora, se le cose stanno così, dove va a finire il principio della anima individuale, della responsabilità dell'anima individuale, della immortalità dell'anima individuale, di, e quindi della possibilità del giudizio di Dio che si esercita sulle anime individuali, sui singoli individui e via discorrendo? È l'anima individuale che è immortale ed è l'anima individuale che viene sottoposto appunto al giudizio per la sua responsabilità individuale, cioè il concetto di immortalità e di individualità dell'anima. Bruno tiene il tema dell'immortalità dell'anima, ma cancella il tema dell'individualità dell'anima, perché non c'è un'anima individuale che, restando individuale, viene sottoposto appunto a un giudizio che riguarda l'individualità di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto, di come si è comportato, perché ciascuna anima viene poi rimessa nel ciclo della metempsicosi e quindi l'anima di uomo può ridiventare anima di bestia e l'anima di bestia può ridiventare anima di uomo. C'è una bellissima immagine negli atti processuali. Dice Bruno: esiste una grande anima del mondo. Questa anima del mondo si rompe in un'infinità di frammenti di specchi, cioè delle singole anime. Questi frammenti di specchi, poi, una volta esaurita l'esperienza di vita di ciascuno, ritornano al grande specchio e dal grande specchio ritornano nuovamente come frammenti di anima nei singoli individui. Per il cristianesimo non è così. Quando l'anima torna al grande specchio, per continuare a utilizzare la metafora di Bruno, li resta e sulla base di quello che è fatto viene punita o viene premiato. Come direbbe Bruno, il circolo avviene una e una sola volta. Questa è la immortalità e l'individualità dell'anima cristianamente concepita. Per Bruno non è così. Il circolo non avviene una sola volta dell'anima, ma avviene infinite volte. E quando Bruno parlava di sé, diceva anche di se stesso, che lui ricordava di essere vissuto in altre forme, che non erano appunto quelle di Bruno e non erano necessariamente quelle appunto di un corpo umano. E c'è una testimonianza di un suo compagno di carcere, il quale dice che una volta in carcere, egli, questo suo compagno di carcere, aveva ammazzato un ragnetto e Bruno lo rimprovera, dice: non ammazzare un ragnetto. Chissà quel ragnetto chi è stato, chi può essere, proprio perché in quel ragnetto ci poteva essere un'anima appunto che prima era stato di uomo e poi poteva diventare nuovamente, dopo essere stato di ragno, nuovamente di uomo. Cioè c'è questo principio appunto della circolarità infinita delle anime che trasmigrano continuamente dal cielo alla terra e dalla terra al cielo, a differenza appunto della teologia cristiana che immagina, come Bruno stesso dice, che il circolo avvenga una e una sola volta e che sulla base di quello che è stato fatto quell'una e quella sola volta, la individuale anima immortale venga punita o premiata. Allora Bruno perché introduce il principio del merito individuale? L'ho evocato precedentemente, il principio del merito individuale. Non lo fa affatto per un principio di carattere teologico, come fanno i cristiani, né lo fa perché crede in un Dio distributore di meriti e di castighi nei confronti della singola individuale anima immortale. Lo fa per un principio civile. Soltanto se l'uomo opera, soltanto se l'uomo si dà da fare, soltanto se l'uomo acquisisce meriti, soltanto se l'uomo, tutti gli uomini, si battono per acquisire meriti, allora il convitto umano, la società degli uomini vanno avanti, la società dell'uomo va avanti attraverso i meriti degli uomini. Questa appunto, come ho detto prima, era la grande responsabilità dei riformati, che cancellando l'opera e dunque cancellando i meriti, come dire, distruggevano le fondamenta della civiltà. Badate che qui c'è all'interno della posizione di Bruno addirittura una contraddizione o una forzatura, perché se noi guardiamo la filosofia di Bruno e guardiamo al movimento degli atomi ai quali facevo prima riferimento, no? L'universo è tramato da atomi che entrano e ne escono nei vari corpi, che danno vita ai vari corpi in un movimento incessante. Tutto questo avviene secondo, come dire, un movimento che non ha altra spiegazione se non nel movimento. Ma se Bruno avesse accettato questo principio, toglierebbe il valore del merito. Allora, nello spaccio della bestia trionfante, forzando la sua posizione, fa questo tipo di ragionamento. È vero, io che sono uomo posso ridiventare maiale e il maiale può diventare uomo, però io ho una responsabilità in questo, e la responsabilità consiste nel fatto che se mi comporto in modo meritorio ritorno a essere uomo, se invece mi comporto in modo bestiale divento maiale, cioè stabilisce un rapporto fra la metempsicosi e il merito, cioè il movimento continuo delle anime dall'alto al basso e dal basso in alto va in una direzione oppure in un'altra, verso l'uomo oppure la bestia, a seconda del modo in cui tu ti sei comportato nella vita precedente. Come ho detto, Bruno stesso appunto è così convinto della metempsicosi che ritiene egli stesso di essersi già incarnato, per così dire, in altre figure, anche possibilmente di bestie. Questo è un punto centrale nella sua filosofia ed è un punto del tutto inaccettabile da parte di un teologo come Bellarmino, perché questo liquida completamente la responsabilità dell'uomo, il tema della responsabilità individuale, il tema della individualità dell'anima, il tema della immortalità individuale di ciascun anima, fa saltare assolutamente tutto. Quando Bruno, ritornando al punto che dicevo prima, si rende conto che è stato messo, come dire, in angolo, che viene interrogato direttamente sui principi della sua filosofia e che non è più disponibile e che non è più possibile dissimulare, allora in quel momento Bruno decide appunto di accettare la morte e fa una solenne dichiarazione, dice che non capiva di cosa pentirsi, che non aveva niente di cui pentirsi, che non voleva pentirsi di alcunché. E qui è nato appunto il tema appunto dell'immagine eroica di Bruno, legato molto alla sua morte. Qui è un altro punto sul quale varrebbe la pena di fare una riflessione. Questa morte sicuramente ha inciso nella costituzione della fortuna di Bruno e poi del grande mito, il che non vuol dire, e anche su questo voglio insistere, che Bruno non sia stato un grandissimo sostenitore della libertas philosophanti, cioè della libertà del filosofare. Punto in cui è perfino più radicale dello stesso Galileo. Per Bruno ciò che connota l'uomo all'interno appunto della realtà è la libertà di filosofare, la libertà della ricerca. Dice: noi dobbiamo sempre alzare gli occhi al cielo e guardare permanentemente alla divinità, soprattutto i filosofi, soprattutto gli intellettuali che hanno il compito di guidare la nave appunto della società civile, hanno appunto questa responsabilità della ricerca per la quale è fondamentale la libertà. Senza libertà non c'è ricerca, senza libertas philosophandi non c'è filosofia. Bruno alla fine sceglie di morire, accetta di morire, va incontro impavidamente alla morte, mentre l'ambasciatore francese in piazza Farnese si lamenta perché arriva puzza di carne bruciata, appunto Bruno con la sua morte fa anche una grande testimonianza della sua filosofia. Però vorrei dire qualcosa su questo punto, perché è qualcosa che distingue Bruno anche da alcuni nuclei centrali della filosofia moderna. In Bruno è centrale il rapporto fra biografia e filosofia. E questo è il motivo per cui combatte così duramente per non morire, perché egli sa che nella sua esperienza biografica si attua il disvelamento della verità dopo le tenebre del ciclo ebraico-cristiano, con l'apertura di una nuova epoca per l'umanità, incardinata anche sulla ripresa dell'Egitto, del mito egizio, della magia, della mnemotecnica, anche nelle sue forme magiche. C'è questo intreccio complesso fra vita e filosofia, fra biografia e filosofia, che rende complesso, che rende complicato, che rende arduo la decifrazione del pensiero di Bruno, perché sono livelli che sono permanentemente intrecciati. Se voi andate a leggere i testi volgari di Bruno, per esempio i dialoghi, tutte le epistole che precedono i vari dialoghi sono tutte, come dire, imperdiate su riflessione di carattere autobiografico. Ma questa autobiografia agli occhi di Bruno non è qualcosa di estraneo alla sua filosofia. C'è questo intreccio radicale di filosofia e di biografia che il pensiero moderno romperà, che il pensiero moderno spezzerà. In pensiero moderno intendo post-bruniano, il pensiero seicentesco. In Bruno c'è questo fortissimo intreccio di biografia e di filosofia, e accanto a queste c'è una grande attenzione al tema del corpo e della corporeità. Se noi andiamo a leggere appunto Il Candelaio, questo tema appare addirittura in maniera esasperata, ma esso è altrettanto presente negli Eroici Furori. L'esperienza dell'eroico furore è anche un'esperienza dei nervi, dei muscoli, del corpo. Solo coinvolgendo direttamente il corpo nell'esperienza filosofica è possibile che l'uomo in qualche modo riesca a vedere la verità. Dunque intreccio di filosofia e biografia e valorizzazione del corpo e della corporeità anche all'interno del processo di visione della verità, una verità che può essere vista solo nella forma dell'Apocalisse, solo nella forma di un'illuminazione, perché come ho detto prima la distanza fra finito e infinito, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'infinita verità resta comunque sempre incolmabile.
Una delle scoperte che contribuì al radicale cambiamento avvenuto nel Rinascimento fu la stampa. La fioritura delle arti e delle lettere avvenuta nelle corti rinascimentali fu possibile proprio grazie all'invenzione, nel 1440, della stampa a caratteri mobili e del torchio a vite, ad opera del tedesco Johann Gutenberg. Grazie ad essa ci fu un'ampia circolazione e diffusione di testi da leggere e discutere in tutta Europa. Alla fine del 400 in Europa erano stati stampati circa 35.000 titoli, per un totale di 10 milioni di copie. In Italia erano presenti 500 stamperie, 100 in Francia e più di 200 in Germania. La borghesia, la nuova classe sociale fulcro della nuova espansione economica, vide nella cultura un importante elemento di nobilitazione. A Firenze, la culla dell'umanesimo, Cosimo de' Medici nel 1444 fondò la Biblioteca di San Marco, la prima biblioteca pubblica europea. Egli poi incaricò Marsilio Ficino di creare l'Accademia Platonica, e gli affidò la traduzione del Corpus Hermeticum, un testo in cui erano rivelate dottrine segrete risalenti agli antichi egizi, insieme a direttive di ordine spirituale. Si considerava scritto dal mitico Ermete Trismegisto ed era una summa di magia, alchimia, astrologia, invocazione angelica e filosofia naturale. I libri del Corpus sono alla base della magia rinascimentale, portando la visione di un universo ordinato secondo gradi di perfezione e del viaggio dell'anima umana verso l'unione con Dio e il tutto.
La grande storiografia, soprattutto ottocentesca, ma aveva le sue radici in Michelet, che è anche grande storico dell'Ottocento, e soprattutto negli Illuministi, ha sottolineato con grande vigore il carattere profondamente rivoluzionario dell'umanesimo e del Rinascimento. Se voi andate, per esempio, a leggere il discorso preliminare all'enciclopedia di D'Alembert, D'Alembert insiste moltissimo su questo punto e dice anche di più, dice che la nuova aurora, il ritorno della cultura, il ritorno della civiltà avviene grazie all'Italia. L'Italia è il luogo nel quale si attua il ritorno della luce, dell'aurora dopo secoli di tenebre. Il grande mito del Rinascimento è nato appunto nelle pagine del discorso preliminare all'enciclopedia. Lì è nato l'aurora, dicevano gli illuministi, diceva D'Alembert. Noi siamo il sole interamente dispiegato. Questo tema si sviluppa poi nell'Ottocento con le grandi opere di Michelet, con le grandi opere di Burckhardt, la di cultura del Renaissance, la civiltà del Rinascimento, in cui è appunto costruito questo grande mito appunto dell'umanesimo italiano, del Rinascimento italiano, come l'epoca appunto della nuova luce dopo le tenebre medievali, ripigliando, e anche questo va osservato, temi e motivi che nascono in verità già nella fine del 300, nello stesso Petrarca, e anche nel 400. Il Rinascimento è stato effettivamente un'epoca straordinariamente rivoluzionaria, che ha costruito anche il mito di se stesso. Sono gli umanisti, gli uomini del Rinascimento, che creano il mito della rinascita. Però questo mito è un mito singolare, perché ci incoraggia a riflettere in due direzioni. Un mito singolare perché affonda nella realtà le sue radici. Nel 300, nel 400, in Italia c'è effettivamente una straordinaria rinascita, una vera rivoluzione, il ritorno dei classici, si comincia nuovamente a studiare il greco, si traducono i grandi, ritornano i grandi testi dell'antichità, soprattutto dopo la caduta di Bisanzio e via discorrendo. E questo quindi è una grande rivoluzione. L'altro punto è che si tratta di una rivoluzione essenzialmente culturale e in parte politica, perché abbiamo un grande fiorire di opere d'arte, abbiamo appunto Machiavelli, Guicciardini, Leonardo, Michelangelo e via discorrendo, ma abbiamo appunto una crisi economica e da un punto in poi abbiamo anche una crisi politica, ma abbiamo sicuramente una grande, straordinaria ripresa di ordine culturale che si esprime nella ripresa del rapporto degli antichi, nella ripresa del lavoro filologico, del lavoro erudito e via discorrendo. Quindi, come dire, Bruno viene da una grande storia, appartiene a un'epoca rivoluzionarie quale quella del Rinascimento, che ha cambiato tutti i parametri della civiltà, ma anche si situa al culmine di questa stessa grande civiltà. Quando questa civiltà ha cominciato la sua decadenza, quando appunto la filologia è diventata filologismo, quando l'erudizione è diventata antiquaria, Bruno anche vuole reagire nei confronti di tutto questo, e la sua filosofia, quando pone il problema di una nuova etas, di una nuova epoca, di una nuova religio, vuole essere anche un oltrepassamento del Rinascimento.
Quando si parla di Rinascimento, si considerano Brunelleschi, Donatello e Masaccio gli iniziatori di un nuovo modo di concepire l'uomo e la sua relazione con la natura, secondo quanto teorizzato da filosofi e letterati. L'uomo, con il suo corpo e la sua anima, veniva messo al centro del mondo. Nasceva così l'esigenza di osservare, definire e rappresentare la realtà in cui l'uomo era immerso. L'arte antica, con i suoi capolavori quali Laocoonte, l'Apollo, l'Ercole, suggerì lo studio del corpo umano, inducendone l'idea di misura di tutte le cose. I problemi dell'uomo divennero più importanti di quelli oggetto della riflessione dei filosofi. L'uomo rinascimentale guadagnava, poteva partecipare alla vita della sua città e cambiare il proprio stato sociale. Era colto, animato da desiderio di sperimentazione e di indagine. Sono queste caratteristiche che costituiscono le premesse della scienza, che in questo periodo spesso coincise con la magia e l'alchimia. E fu proprio la magia rinascimentale che diede all'uomo la consapevolezza di poter intervenire nelle cose della vita e nel suo rapporto con il cosmo. Chi incarnò in pieno lo spirito di questa epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza, fu Leonardo da Vinci. Vissuto a cavallo del Cinquecento, fu pittore, scultore, architetto, ingegnere, anatomista, letterato, musicista e inventore. La sua opera, in ognuno dei campi in cui si è espressa, è incentrata sempre sull'osservazione, sulla comprensione dei fenomeni e sulla sperimentazione. I tratti salienti di quella che sarà la scienza nei secoli successivi.
Quando parliamo della filosofia, noi dobbiamo capire anche che con questo termine nei secoli si sono significate cose differenti. Nel 400 la filosofia è qualcosa di diverso da quello che è la filosofia nel 600, anche perché la filosofia stabilisce rapporti con altre discipline, per esempio nel 600 soprattutto con le scienze e con le scienze naturali. Nel 400, nel Rinascimento, invece è fortissimo il rapporto fra la filosofia e l'arte, fra la filosofia e la letteratura. C'è la ripresa del vecchio detto, ut pictura poesis, ut pictura philosophia, cioè il rapporto fra la filosofia e la pittura, fra la filosofia e l'arte, è costitutiva. Se noi andiamo a vedere come lavora Bruno, lavora proprio secondo modalità propriamente artistiche e parla di alcune delle sue più grandi scoperte, come di un ars, parte per esempio dell'arte della memoria, delle arti della memoria. E il punto interessante, e questo è un tratto di tutto il Rinascimento in generale, è che tutto il suo pensiero ci porta direttamente verso la pittura, tutto il suo pensiero è costituito su un nesso organico di parole e di immagini. Se noi pensassimo alla filosofia di Bruno come a una filosofia di pure parole, per intendersi, non capiremmo nulla di questa filosofia. Le opere di Bruno sono tutte piene di immagini. E la cosa più interessante è che alcune di queste immagini sono opera direttamente di Bruno, nel senso che Bruno intagliava direttamente i legni da cui venivano tratte queste immagini, per significare il rilievo che egli dava all'immagine e non solo alla parola. Accanto a questo noi potremmo fare un'altra riflessione, che gli Eroici Furori sono una straordinaria galleria di immagini. Qual è l'interessante degli Eroici Furori da questo punto di vista? Che sono una galleria di immagini, come dire, mentali. Non sono immagini esplicitamente raffigurate, sono tutte immagini mentali, sono tutte immagini interiori. Ma se io voglio diventare un grande sapiente, io mi devo dotare di una grande arte della memoria, perché l'arte della memoria è uno strumento grande della sapienza. Ma ciascuno si deve costituire un patrimonio di immagini per costruire una grande arte della memoria, immagini interiori, perché l'arte della memoria vive di immagini e in questo senso è arte delle arti. Noi ci troviamo di fronte a un'epoca, quella rinascimentale, in cui non soltanto in Bruno, in generale, il rapporto fra parola e immagine, fra filosofia e arte, è assolutamente decisivo. Nelle opere italiane scrive sempre dei dialoghi. Quando produce in volgare, fa sempre dei dialoghi. Cioè fa sempre delle grandi rappresentazioni teatrali e artistiche. E all'interno di questi dialoghi c'è uno spazio molto ampio, esplicitamente riconosciuto alla pittura. Anzi, Bruno descrive, soprattutto nella scena, ma anche in altre opere, il modo di far filosofia assegnandolo, rappresentandolo direttamente in relazione appunto all'arte pittorica. quando Caravaggio parla del suo modo di fare opera d'arte, dice: non c'è nessuna differenza fra dipingere un uomo e dipingere un fiore. Dal punto di vista appunto del lavoro del pittore non c'è nessuna differenza, c'è una prospettiva radicalmente anti-antropocentrica in Caravaggio come anche in Bruno. In Bruno è esplicitamente relazionata al tema dell'infinito, è l'infinito che cambia ogni cosa, che cambia il valore dell'uomo nel cosmo, nell'universo, e che rimodula in termini nuovi anche il rapporto dell'uomo con la divinità e dell'uomo con la verità. In un universo di carattere cristiano, di matrice tolemaico-aristotelica, in un universo finito, il rapporto dell'uomo verso la divinità e verso Dio è lineare, è lineare. In Bruno c'è l'esplicita negazione della possibilità di un rapporto lineare fra l'uomo e la verità, fra l'uomo e Dio. Il rapporto fra l'uomo e Dio non può essere né lineare né, come dice Bruno, di carattere fisico. Il rapporto fra l'uomo e la divinità, fra l'uomo e la verità, nell'infinità, può essere, dice Bruno, solamente di tipo metafisico. Cosa vuol dire metafisico? Il contrario del moto retto, è il moto a spirale, attraverso un movimento a spirale che poi sarà ripreso nella grande filosofia classica tedesca da Hegel, è una spirale di avvicinamento che è al tempo stesso di allontanamento all'interno dell'infinito. Tocco la divinità e mentre la tocco mi allontano. Non è più il modello cristiano dell'Apocalisse. Il modello dell'Apocalisse diceva: io mangio e sono sazio, io bevo e non ho più sete. Per Bruno mangi e continua ad aver fame, bevi e continua ad aver sete. Perché non c'è nessun rapporto fra te e la divinità, perché la divinità è la dimensione dell'infinità e l'uomo è la dimensione della finitezza, della finitudine. Da questo scacco originario l'uomo può uscire solo attraverso l'esperienza dell'eroico furore. Ma badate, l'eroico furore non è una virtù, un altro punto da sottolineare, è un vizio. Io riesco a vedere qualcosa della divinità solo se faccio un'esperienza viziosa. Cosa vuol dire vizioso? Vuol dire se io spingo il mio corpo fino al limite della rottura e attraverso l'esperienza del vizio, cioè della malattia, anche questo è un elemento profondamente moderno, che io riesco a vedere qualcosa della divinità. Ma se io invece sto nella dimensione, diciamo, della virtù o della sanità, cosa riesco a capire della realtà? Riesco a capire quello che capisce il sapiente, l'altra grande figura che Bruno contrappone a quella del furioso. Il sapiente capisce che tutte le cose nascono e muoiono, che tutte le cose sono all'interno di un ciclo di luce e di tenebra, che tutto è distinto dal giorno e dalla notte. Ma per Bruno il furioso fa di più. Per Bruno il furioso, attraverso il vizio, attraverso la malattia, attraverso questo sforzo estremo del suo corpo, di cui ancora la centralità della corporeità, come dire, spinge se stesso oltre se stesso, ed è solo oltrepassando se stesso che riesce a vedere qualcosa di Dio, perché Dio o la natura infinita sono al di là dell'uomo, oltrepassano l'uomo, e oltrepassano l'uomo perché sono infiniti rispetto alla finitezza dell'uomo. Quindi questa tensione, questa straordinaria dialettica fra finito e infinito, fra uomo e Dio, come dire, è il centro archimedeo di questa filosofia. Dov'è che ha avuto una prima intuizione di tutto questo? L'ha avuta a Napoli, quando si è appressata ad Ario, quando Ario gli ha spiegato che le tre figure della Trinità non sono equivalenti, e non sono equivalenti perché il Dio non può essere il Padre, perché il Figlio è comunque un uomo e in quanto tale finito, mentre il Padre, in quanto Dio, è appunto infinito e si mette al di là di qualsiasi dimensione che riguardi l'umanità. Ecco, questa profonda tensione è straordinariamente moderna in Bruno. Tante volte ci sono studiosi, anche come Paolo Rossi, che è stato un mio maestro, ha scritto un libro molto bello che si intitola appunto Il tempo dei maghi, e come dire, ha focalizzato l'attenzione sui maghi, su Bruno Mago, vedendo Bruno e la filosofia di Bruno come una sorta di premodernità. come dire, tutto schiacciato in una sorta di superstizione premoderna. Da questa singolare filosofia che avrebbe questi tratti di modernità arrivano alcuni di quelli che sono i motivi fondamentali della modernità, a cominciare dal tema dell'infinito che sarà poi preso da Galileo, il tema del lavoro, il tema dell'opera dell'uomo, il grande tema di Marx del lavoro, di Hegel prima che di Marx, del lavoro come predicato specifico dell'uomo, la rottura di ogni genere letterario. Che senso hanno più i generi letterari se ci si muove nella prospettiva dell'infinito? Il genere letterario suppone una ripetizione, si pone la possibilità che l'esperienza dell'uomo venga una volta per tutti inquadrata in un modulo tipico che vale una volta per tutto. Questo è del tutto estraneo a Bruno. L'uomo si muove all'interno della creatività con assoluta libertà e i generi della poesia sono tanti quanto sono i poeti. Non sono i generi che generano i poeti, ma sono i poeti che generano l'uomo. Queste sono alcune delle grandi conquiste di una filosofia che fa nell'infinità e nella scoperta dell'infinità il centro di se stesse. Badate che facendo questo Bruno va ben oltre Copernico. Qui siamo ben oltre Copernico, perché Bruno infinitizza Copernico. Per Copernico, e questa è la sua grande scoperta, appunto, non è più appunto la Terra il centro, ma il Sole, l'eliocentrismo e via discorrendo. Ma Bruno fa molto di più. Bruno pensa all'infinità dell'universo, pensa a un'infinità di mondi finiti. La Terra è solamente uno degli infiniti mondi finiti e non è il migliore. Quando Bruno nel processo dice una cosa straordinaria, dice che nel nostro mondo esiste la morte, ma in altri mondi non esiste la morte. Negli altri mondi non esistono uomini come appunto i mortali quali siamo noi. E cosa fa Bruno sostenendo questa tesi? Che ci sono mondi nei quali non c'è morte, mondi diversi dai nostri, mondi nei quali gli uomini sono immortali. Bruno cosa fa facendo questo? Relativizza la Terra, la fa appunto diventare una degli infiniti mondi che nascono e poi finiscono. E con la Terra relativizza l'esperienza cristiana. L'esperienza cristiana non è l'esperienza dell'universo, è l'esperienza di una specifica regione dell'universo. E come è nata con quella regione e come è nata in quella regione, finirà in quella regione. Non c'è nessuna possibile pretesa di universalità e di immortalità da parte di questa religione, allo stesso modo in cui nessun mondo è eterno e vive una volta per tutte, perché tutti stanno all'interno dell'infinita movimento di atomi, i quali danno infinitamente origine a tanti mondi, i quali come nascono muoiono. Punto questo su cui Bruno si interroga più volte, appunto sulla possibilità della morte dei mondi. In certi testi la nega, in altri l'accetta. Però anche in questo caso qui un'interpretazione rigorosa della sua filosofia porta a pensare a una filosofia appunto che pensa così la crescita come la dissoluzione dei mondi. Ultima osservazione. Ho insistito molto su questo materialismo bruniano, ma qui dobbiamo intenderci, il materialismo di Bruno non è il materialismo ottocentesco. Non stiamo appunto ragionando nei termini del materialismo di Fockt, di Moleskott e via discorrendo. Come ho detto prima, il principio della filosofia di Bruno è la materia, ma la materia di Bruno è una materia vita, è una materia che si muove, è una materia da cui tutto nasce infinitamente attraverso una produzione infinita che cancella definitivamente il mito cristiano della creazione.
Il 1400 e 1500 sono i secoli del Rinascimento. Più o meno nella metà esatta tra un secolo e l'altro, nel 1492 c'è la scoperta dell'America con cui si fa iniziare l'età moderna, e Giordano Bruno viene bruciato a Roma in Campo dei Fiori nel 1600. Quindi Giordano Bruno a rigore muore con il morire di ciò che è chiamato storicamente, nelle sistemazioni storiografiche, il Rinascimento. Probabilmente proprio per questa circostanza Giordano Bruno incarna in se stesso tutti i germi, tutti i significati, tutti i valori culturali di questa trasformazione potentissima e da notare tipicamente italiana che è stata il Rinascimento. Dico tipicamente italiana nel senso che l'Italia non è che vanti una speciale tradizione filosofica, non è mai stata considerata una nazione tipicamente filosofica, però c'è stato un momento in cui l'Italia, a causa di situazioni politiche ed economiche ben note, a causa dello sviluppo dei commerci, dello sviluppo delle signorie, è stato un polo di economia, di politica, di arte e anche di filosofia e di cultura. In questo momento c'è stato anche uno sviluppo che è quello che si chiama la filosofia rinascimentale, una filosofia che non si limita semplicemente a svolgersi all'interno delle università, come era appunto la filosofia scolastica, una filosofia che può svolgersi anche nelle corti, che ha un riferimento pubblico diverso da quello più strettamente connesso alla formazione di teologi, che era tutto sommato il centro della filosofia medievale. Giordano Bruno, uomo estremamente inquieto, che vaga attraverso l'Europa con una forma di cosmopolitismo e di internazionalismo che in fondo è ancora medievale, nel senso che Giordano Bruno era un uomo che generalmente si esprimeva in latino, sebbene ci siano anche delle sue opere volgari, che va in Inghilterra, che viaggia e che finalmente viene imprigionato e viene ucciso come erede. È diventato una specie di simbolo della filosofia rinascimentale e della filosofia italiana. Anzi, nell'Ottocento, un secolo molto nazionalistico, si è fatta quasi una retorica di una filosofia italiana che, cacciata dai roghi dell'Inquisizione, è volata in altre nazioni, come per esempio la Germania, per poi ritornare in Italia. Questo ovviamente non è vero, è tutta una favola, però quello che è interessante vedere in quest'uomo è il concentrarsi dei caratteri fondamentali del pensiero rinascimentale. Questi caratteri sono il bisogno di novità. Il filosofo non può essere semplicemente un commentatore di quello che è stato detto nel passato, ma deve essere un innovatore. Troviamo qui quella carica sul nuovo che sarà poi dopo tipica di filosofi come Cartesio. Quando Cartesio dice che in filosofia non c'è niente di più importante che essere innovatore, rientra come se citasse, come se riprendesse una ingiunzione che veniva dalla filosofia rinascimentale o da Giordano Bruno. Mentre per un medievale essere un innovatore non era assolutamente la prima delle preoccupazioni. Un'attenzione alla dimensione mondana dei problemi filosofici, cioè la filosofia non è semplicemente una cura che ti porta a vedere le cose somme, le cose divine, o a vedere tutto ciò che c'è nel mondo alla luce delle cose divine, ma è al contrario qualcosa che ti porta a giudicare il mondo per lo più attraverso dei criteri che sono quelli del mondo. Il Rinascimento è anche l'epoca in cui Machiavelli scrive Il Principe, questo esame così disincantato della realtà politica effettuale, dice Machiavelli, del mondo, che ti dà proprio la dimensione, la differenza fra la visione ancora molto teologica della politica che si vedeva dentro alla filosofia medievale e invece la filosofia del Rinascimento. Un altro tratto di questo nuovo approccio nei confronti delle questioni filosofiche del mondo in generale è proprio quello che riguarda il mondo. Le nuove scoperte scientifiche, le nuove intuizioni scientifiche fanno capire che non solo la Terra non è al centro dell'universo, ma lo stesso sistema solare non è affatto al centro dell'universo. Quindi di colpo si scopre l'infinità del tutto e quello che è stato definito in maniera molto sintetica dal mondo chiuso all'universo infinito. Questa è stata l'esperienza fondamentale che passa dentro la filosofia di Giordano Bruno, questa è anche l'esperienza che gli è costata la vita per la dirompente critica politica che un'esperienza di questo genere dava rispetto all'assetto della Chiesa e dell'impero dei suoi tempi.